Dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo. Buonasera popolo della cripta, siamo qui questo 29 gennaio 2016 dall'area 51 di Radiofonica, io e il buon Giacomo, per una puntata a tutti gli effetti interstellare.
E buonasera, esattamente, come avrete sentito dalle musiche, dalle note tenebrose in sottofondo, oggi parliamo di una delle serie culto degli ultimi 20 anni, ovvero X-Files, che proprio lo scorso weekend, domenica, lunedì, è andata in onda in America perché è partita la nuova miniserie di 6 puntate. Ne parleremo durante il corso della puntata, ma prima, come al solito, incominciamo con qualche news dal nostro mondo preferito dell'orrore. E allora incominciamo con una delle pietre miliari di questo genere, ovvero L'Esorcista, che avrà una serie televisiva tutta sua.
Attenzione,
visto che oggi appunto l'argomento verte anche sulle serie televisive, non potevamo non dare questa news. Pare infatti che sia stata commissionata una puntata, un episodio pilota della durata di circa un'ora, al quale poi seguirà, se tutto va bene, una serie televisiva vera e propria. Ricordiamo il film di William Friedkin del 73, tratto dal romanzo di William Peter Blatty del 71, storica colonna sonora del grandissimo Oldfield. E quindi ecco, vedremo un po' cosa ci aspetterà da questa serie televisiva, che speriamo un giorno ne riparleremo in termini entusiastici.
Beh sì, speriamo che anche in qualche modo vada a recuperare quello che è un filone che anche con alcuni altri film recenti comunque si era andato un po' sputtanandosi, ecco, possiamo dirlo. E se da un lato c'è il ritorno dell'esorcista, c'è un altro ritorno che a me risulta altrettanto inquietante, ovvero pare che sia giunta conferma ufficiale dalla Warner Bros., ovvero sull'effettiva realizzazione del sequel di Blade Runner, il capolavoro del 1982 del buon Ridley Scott. Buon Ridley Scott, poi insomma, dopo Prometheus, insomma, credo che sia giusto per me nutrire dei dubbi al riguardo. Tuttavia la preproduzione avrà inizio a luglio e per ora non si sa nulla riguardo a una possibile data di uscita. Della distribuzione internazionale del film si occuperà la Sony Pictures, mentre la Warner sarà impegnata a distribuirlo negli Stati Uniti e Canada in base ad un accordo con l'Alcon. Il film, diretto da Denis Villeneuve,
che comunque è uno dei più grandi registi tra quelli delle nuove generazioni, almeno emersi negli ultimi anni, questo ci fa un po' ben sperare per il risultato finale.
Eh sì, sarà ambientato, come si diceva anche in alcuni rumors sulla rete, alcuni decenni dopo gli eventi che conducono la pellicola originale. Attenzione però, perché i protagonisti saranno sì Ryan Gosling, uno degli uomini meno espressivi che io ricordi, forse l'erede perfetto in tal senso del buon Harrison Ford, che lo accompagnerà e che tornerà proprio nel ruolo di Rick Deckard. Vediamo se questa nuova pellicola, che non avrà nessuna base letteraria in quanto Philip Dick non scrisse nulla che proseguisse quanto fatto da anche gli androidi sognano pecore elettriche, e se sarà all'altezza dell'originale oppure se addirittura riuscirà ad essere il caposaldo di una nuova generazione comunque di film di fantascienza. Vedremo.
Comunque attenzione a parlare male di Ryan Gosling, che poi qua le fan si incazzano, insomma, ha uno zoccolo duro di appassionate piuttosto tenaci. Insomma, ecco, allora, abbiamo parlato di L'Esorcista, Blade Runner, come si suol dire, tutto si rigenera, nulla si distrugge, e allora a questo punto non possiamo che parlare anche di X-Files, in questo momento in cui in televisione, al cinema, è di moda un po' recuperare tutte quelle tendenze, quelle storie che sono state famose qualche anno fa. Insomma, si punta molto sull'effetto nostalgia, e anche adesso in televisione quindi ritroviamo una nuova stagione, o meglio una miniserie di X-Files. Ma prima di affrontare questo argomento, Un po' di musica, che dici?
Sì, direi di sì, abbiamo parlato, anzi si parlerà di quelli che sono i temi principali di X-Files e credo di non fare nessuno spoiler parlando del fatto che spesso e volentieri si parla di extraterrestri e di alieni e di
noi siamo spoiler free, siamo spoiler free.
Noi ci
free.
Crediamo chiaramente, siamo quelli che credono ancora e dato che vogliamo rimanere in argomento direi di partire con un classicone al riguardo, quindi vi lasciamo con i Megadeth direttamente dal 1990, quarto album Rust in Peace, dal classico Hangar 18 proprio sull'Area 51.
Allora, eccoci tornati in studio, X-Files, dicevamo, domenica sera è andata in onda in America la puntata pilota, la prima puntata di questa nuova stagione, la decima, seguita poi da lunedì sera dalla seconda puntata. In Italia sono state trasmesse insieme lunedì sera, sono state viste da molti spettatori in America, tant'è che a questo punto penso che sia scontata una nuova stagione, quindi la undicesima. Quindi aspettiamoci in futuro un proseguimento dell'avventura degli agenti Mulder e Scully.
Bisogna chiedere a Giacomo, com'è stato l'effetto per uno, soprattutto che ha visto la serie negli anni 90, a 13 anni di distanza? Per cui l'acqua nei ponti ne è passata parecchia, sotto i ponti anche.
È incredibile come, secondo me, l'intento di Chris Carter, l'autore della serie, sia stato appunto quello di non voler far avvertire il passaggio, il senso del tempo che è passato, perché è come, vedendo questi episodi, insomma, è come se avessimo abbandonato da pochissimo le vecchie avventure di Mulder e Scully, insomma, come se tutta la rivoluzione televisiva che c'è stata nel frattempo, da Lost in poi, come se non fosse avvenuta. Ecco, ricordiamo che la serie X-Files, la serie originale, è stata tra quelle che hanno contribuito maggiormente a ridisegnare i contorni della serialità televisiva in quegli anni. Grazie sicuramente alla prepista Twin Peaks ci furono alcune serie fantastiche, X-Files,
che
ER, Twin
Peaks furono che i
primi, sì, anche per le atmosfere,
i personaggi, cioè esatto. L'FBI in entrambi i casi,
esattamente. David Duchovny tra l'altro fece una piccola apparizione in Twin Peaks. Dicevo, appunto, c'erano queste serie all'inizio degli anni 90 che rivoluzionarono il formato, X-Files, ER, anche Oz, se vogliamo, poi poco più tardi I Soprano e così via. Ecco, una serie che ha contribuito quindi a modificare questo genere, che oggi ritorna non modificando più nulla, ma anche volutamente, credo, perché credo nessuno nel 2016 si aspetta una rivoluzione in termini di tematiche o di stile da una serie che si chiama X-Files. Chris Carter è pienamente consapevole di questo e ha realizzato, almeno stando ai primi due episodi, una nuova miniserie che si inserisce perfettamente all'interno della tradizione inaugurata dalle vecchie stagioni. Certo, nell'episodio pilota vediamo, anche qui senza spoiler, una sorta di rimescolamento delle tematiche vecchie, le rivediamo attraverso una nuova prospettiva. Ecco, se posso dire una cosa, il primo episodio va anche un po' troppo veloce, condensa in 45 minuti troppe cose, mentre invece nella seconda puntata già ritorniamo sulle atmosfere e sugli stili classici di X-Files. Seconda puntata che mi ha sorpreso perché, ma questa è colpa mia, perché io mi aspettavo, quando avevo saputo che ci sarebbe stata una nuova miniserie, una miniserie di 6 puntate, io mi aspettavo una unica trama suddivisa in 6 puntate, appunto una miniserie. Invece no, invece lo stile è sempre quello della vecchia serie, ovvero puntate più o meno autoconclusive, ognuna con un plot autonomo che però si inserisce all'interno di una continuity generale. E proprio sulla continuity c'è da fare un discorso sulle vecchie serie di X-Files.
Sì, assolutamente.
Perché, se ti ricordi bene, la prima stagione ancora era piuttosto canonica, no?
Si era ogni verticale, se non mi ricordo, conclusivo.
Esatto.
Che invece, poi era come era nel periodo, effettivamente. Come cioè, rispettava il canone del periodo.
Assolutamente sì. Mentre poi invece dalle stagioni successive, che poi si è incominciata a notare, a vedere, a delineare una macro storia, una continuity, appunto, come si chiama, che ha fatto di X-Files una delle serie più innovative della storia, anche in termini narrativi.
Beh, si parlava di mitologia, infatti, al tempo, no? Ovvero tutti quegli episodi che portavano avanti questa storia orizzontale su questo complotto alieno e che poi vedeva direttamente coinvolti anche umanamente sia gli agenti, sia Mulder, sia Scully. Si parla di rapimenti, rapporti anche più diretti con determinate entità. Tanto è vero che a un certo punto la trama si complicò talmente tanto che fu difficile anche per chi aveva seguito la serie fin dalla prima ora cercare di capire come si stessero evolvendo le cose. In più, molti di voi si ricorderanno che a creare ulteriori problemi fu proprio il primo lungometraggio della serie nel 98, che era la quinta e la sesta. Un film che si può dire fosse fatto apposta per i fan, poco fruibile da chi fosse completamente a digiuno dai temi trattati comunque nella serie.
Sì, alla fine non era estremamente cinematografico, era una sorta di episodio allungato.
Lungo.
Esatto. Io però adesso non lo rivedo da tanti anni. Mi ricordo che ai tempi non mi era dispiaciuto. Sicuramente c'era di peggio in quegli anni in termini di fantascienza, in termini di alieni. molto peggio sicuramente il secondo film del 2008, anche molto fuori tempo massimo, possiamo dire, esattamente 10 anni dopo il primo film, questo
e
X-Files,
dopo la fine tra l'altro della serie, nona stagione.
Esatto, questo X-Files, voglio crederci, I Want to Believe, diretto tra l'altro dallo stesso Chris Carter.
Beh, in realtà hanno provato a rilanciarla in più occasioni come serie, proprio perché innanzitutto ha il merito questa serie, motivo per il quale ne parliamo all'interno della cripta, di aver avvicinato due sfere poi d'azione e anche proprio di telespettatori, ovvero quelli più canonici, abituati alla fantascienza e un po' anche a vecchie serie come The Twilight Zone, perché comunque alcuni aspetti inquietanti tornavano anche su X-Files, ma soprattutto anche i fan dell'horror, vuoi non vuoi, perché il terrore che viene dallo spazio, dagli alieni, una tematica carissima anche a tutti gli appassionati di cinema dell'orrore, ma poi perché, se ti ricordi, spesso, e come sembra vogliano fare anche in questa nuova serie, X-Files era caratterizzata anche dal Monster of the Week, ovvero una creatura o quantomeno un'entità particolare, spesso si parlava anche di orrori derivanti dalle mutazioni genetiche, che di volta in volta andavano ad ingolosire quello che era lo spettatore, che si stupiva, ecco, di volta in volta da queste deviazioni rispetto al tema principale, che, come torniamo a dire, era proprio quello sulle abduction, ovvero sui rapimenti alieni.
E questa cosa del Monster of the Week ritorna anche in questa decima stagione, proprio Chris Carter ha dichiarato che l'intento era quello di ritornare alle origini, quindi ritroveremo, credo, una sorta di continuity generale all'interno di questi 6 episodi, però tutte le volte vedremo un mostro, tra virgolette, differente. Infatti già dalla seconda puntata abbiamo potuto assistere a questo stile, diciamo.
Beh sì, poi la coppia, devo dire, di Gillian Anderson e Dave Duchovny non è invecchiata male. Tornano come...
Lei in particolar modo non
no,
è invecchiata.
Anzi, devo dire che è migliorata col tempo.
Esatto.
C'è sempre quel rapporto tra logica, comunque, quella di lei, e poi, come si può dire, fanatismo, perché quello di Dave Duchovny comunque è fanatismo, insomma, legato anche proprio alla storia personale del personaggio. Soprattutto la cosa
Un po' alla Casaleggio.
Esatto, esattamente. Poi c'è da dire una cosa importante, che la serie finì proprio a causa degli episodi dell'11 settembre, ovvero in un periodo comunque abbastanza delicato per gli Stati Uniti. Certo, una serie che parlava chiaramente di complottismo da parte del governo.
Del governo, esattamente.
Sicuramente non favorì la cosa. Questa invece parte proprio tracciando un segnale da lì, ovvero
sì,
si dice proprio che sia stato volutamente dopo l'11 settembre che la sezione X-Files venisse proprio volutamente chiusa.
Esatto,
quindi
11 settembre, che qua viene citato esplicitamente, ed è una serie che sembra riflettere molto le paranoie, lo spirito americano, o quantomeno di una certa parte di America dopo l'11 settembre. Un episodio, quello pilota, nel quale ritroviamo anche i vari complottismi che possono riguardare,
beh, c'è tutto,
non so,
dagli anni 50 in poi,
esatto,
c'è tutto.
Esatto. Ripeto, nell'episodio pilota tutto mi sembra un po' troppo condensato, una cavalcata troppo veloce, come a dover dire tutto in poco tempo.
Dalla seconda all'indagine,
esatto,
poi.
Esatto, tra l'altro la seconda, nella quale cambia sceneggiatore, Chris Carter ha scritto la prima puntata, la seconda è del collaboratore storico James Wong, quindi poi regista anche di Final Destination, se vi ricordate bene. Vedremo un po', tra l'altro una curiosità, la seconda puntata era stata scritta, diretta e pensata come la quinta, al momento di mandarla in onda è stata improvvisamente anticipata. Non so perché, vedremo questa scelta, quali ripercussioni se ne avrà sull'esito generale della serie. Però questa puntata di X-Files ci ha dato il via anche per citare alcuni film che riguardano l'abduction, il rapimento alieno, ovvero questa zona di incontro tra la fantascienza e l'horror. Noi abbiamo già fatto una puntata l'anno scorso sul fanta-horror, però non abbiamo affrontato questo argomento.
Diciamo che la tematica extraterrestre nell'horror
è vastissima.
Esatto, e spesso si parte da situazioni diverse. Normalmente è quella che è l'invasione aliena, quella che ci ha regalato probabilmente dai primissimi anni 50 ad oggi alcuni dei film più gotti in assoluto comunque. Tuttavia, devo dire che la tematica dei rapimenti alieni è un tema abbastanza caro, credo, proprio alla cultura americana. Perché credo che i fan e gli ufologi in generale in America abbiano proprio riviste, e direi quasi una riserva della popolazione.
Qualsiasi eccesso, qualsiasi fanatismo trova in America il terreno fertile per attecchire.
Cosa che invece riguarda la nostra penisola, in realtà proprio negli anni 60, ovvero tra gli anni 60 e gli anni 70 si intensificarono numerosi avvistamenti, almeno sembra, di UFO. Tanto è vero, ragazzi, che io rimasi, questa è una chicca per voi che ci seguite sulla cripta, affascinatissimo da un film del 1964, pensate voi, che si chiamava Il Disco Volante. La cosa peculiare del
film...
E
chi è il regista?
Esatto, è che era il nostro carissimo Tinto Brass, che comunque poi, insomma, avremmo seguito nel corso degli anni per tutt'altri motivi, che invece ci regala...
Quali?
Obiettivamente la fotografia,
il montaggio analogico.
Analogico. E digitale. Comunque, il film è un film che vi consiglio perché, innanzitutto perché è una delle opere prime dove si nota la verve, soprattutto per quello che riguarda la satira politica, che ricordiamolo, Tinto Brass porta avanti anche nei film a tematica prettamente erotica. In questo film l'interprete, ovvero colui che interpreta tutti i ruoli, è un, non immaginerete mai chi, Alberto Sordi. La comunità, questa comunità veneta, viene sconvolta dall'arrivo di questi dischi volanti. Nessuno è sicuro se sono realmente alieni, ma poi sappiamo che alcuni di questi sono introdotti all'interno della comunità e riflette proprio appunto quello che dicevo, ovvero le testimonianze, soprattutto in alcuni paesi del centro e nord Italia, in particolare il Veneto, riguardo alcuni strani avvistamenti avvenuti proprio in quegli anni. Ricordo infatti che mia nonna stessa mi raccontava storie strane di una notte particolarmente inquietante in questo paesino sperduto nel Lazio, ma questa è un'altra storia che riguarda ovviamente la mia esperienza.
Mitologia della famiglia Bonanni.
E la lasciamo così, in sospeso, dato che la nostra colonna sonora portante ci consente di lasciare, ecco, delle cose così, buttate lì.
Un altro film, rimaniamo in Italia, un altro film molto curioso sull'argomento e sotto alcuni aspetti anche decisamente inquietante, è un film del 1978, ovvero Occhi dalle stelle di Mario Gariazzo. Un regista,
non si ricorda Mario Gariazzo,
un regista che tra l'altro era anche un appassionato ufologo e ha realizzato almeno due film sull'argomento, uno dei quali, Occhi dalle stelle, è il più riuscito. È una sorta di intreccio tra fantascienza e spionaggio ed è un film che vi consigliamo di recuperare. È uscito pochi anni fa in DVD per Cecchigori Cinecult e credo che sia ancora in catalogo, quindi Occhi dalle stelle è un film molto curioso. Adesso però ritorniamo in America e parliamo di altri film che hanno in qualche modo affrontato in maniera particolare il tema dei rapimenti alieni. Io e Jacopo ne abbiamo scelti due, non so se sono i più belli, ma sono quelli che hanno
delle chicche, perché
sono,
poi...
sì, forse meno conosciuti dal grande pubblico, e uno è del nostro amatissimo Brian Yuzna, forse
già
l'ultimo film decente di Brian Yuzna.
E siamo
al 1996, ovvero Progeny, che era una sorta di rivisitazione fantascientifica di Rosemary's Baby, overo
solo Yuzna poteva avere,
solo Yuzna poteva avere, esatto, la fecondazione di una donna da parte degli alieni, mentre invece nel film di Polanski c'era il diavolo, qua ci sono creature dallo spazio profondo che metteranno un po' a subbuglio, a soqquadro la vita familiare di questa donna e di suo marito.
Perché vederlo? Ecco, giusto perché se vogliamo invogliare
era un film piuttosto inquietante,
okay.
Comunque mi ricordo anche un grandissimo Brad Dourif nel ruolo di un dottore, insomma. Come Yuzna riusciva a fare all'epoca, ecco, l'atmosfera era abbastanza inquietante e riusciva a instillare il dubbio comunque nella mente dello spettatore in maniera non banale.
Eh sì, e poi veniamo invece
al classicone.
Allora, questo film ha bisogno di un piccolo preambolo, ovvero la locandina è una delle cose che per anni praticamente ha terrorizzato l'adolescenza, se non l'infanzia addirittura del buon Giacomo.
Esatto, ne avevamo già parlato, credo, una volta, forse nella nostra prima puntata, quando parlavamo dei nostri primi approcci all'orrore. Guarda, ho visto questo film la prima volta stanotte.
E anche io, tra l'altro, siamo sincronizzati,
esatto,
i compiti a casa da bravi,
esatto,
presentatori.
Perché non l'ho mai voluto vedere? Perché volevo,
aspetta,
conservare.
Come si chiama il film?
Non l'abbiamo ancora detto,
no.
Bagliori nel buio, Far in the sky del 1993. Non l'avevo mai voluto vedere perché volevo conservare il ricordo, comunque piacevole, della paura che mi instillava la locandina che vedevo sempre in videoteca. C'era questa videocassetta in una teca e io tutte le volte non potevo fare a meno di passare lì davanti, pur sapendo che mi avrebbe spaventato a morte. Nella locandina vediamo appunto questo fascio di luce che proviene dal cielo, che preleva il protagonista, e la scritta, le didascalie con luogo, ora, anno, che dice che si trattava di una storia vera.
Sì.
Questo a me mi faccia cagare sotto. Però ecco, il film, brevemente, il film è la storia, tra virgolette, vera, di Travis Walton, un taglialegna dell'Arizona che il 5 novembre 1975 sarebbe, condizionale ed obbligo, stato rapito dagli alieni, sparendo, salvo poi tornare 5 giorni dopo. Nel frattempo, in questi 5 giorni, la comunità aveva accusato i suoi colleghi addirittura di omicidio, di occultamento del cadavere. E il film, più che un film di fantascienza in senso stretto su UFO, è interessante proprio per l'aspetto sociologico della questione, ovvero per come indaga il rapporto che si instaura all'interno di questa comunità della provincia degli Stati Uniti.
Sì, dobbiamo dire che è un film che, a dispetto di quelli degli altri anni, cioè di quegli anni in particolare, perché parliamo appunto del 93, è diviso in maniera abbastanza netta, no? Da una parte l'aspetto documentaristico, dove ognuno dei componenti di questo gruppo di falegnami viene intervistato e parla poi del suo rapporto con il protagonista, e scopriamo anche che non è sempre, non è simpatico a tutti, e dove vengono torchiati da questo poliziotto che non crede minimamente a questa storia assurda. E la seconda parte, che è quella probabilmente più orrorifica per due aspetti: uno, per l'effetto, come sempre, che storie del genere avevano sui media, quindi questo borgo è completamente invaso da sciacalli che provano comunque a raccontare storie diverse pur di approfittare della storia, e poi la ricomparsa traumatica di questo protagonista, e poi l'orrore che spunta all'improvviso durante una festa di diciamo
bentornato
sì. Esatto, e questa scena, o almeno la parte che racconta poi questa autopsia che questo falegname,
autopsia da vivo,
ieri, esatto, forse è una delle cose più inquietanti, secondo me, di un film che poi non si sbilancia, nel senso che non dà un parere critico, ovvero non ci spinge se non a riflettere su quello che è il possibilismo su storie del genere.
Esatto, infatti penso che in questo film la componente fantascientifica sia nettamente meno interessante di quella, come abbiamo detto prima, sociologica. Tra l'altro, il collegamento con X-Files è dato anche dalla presenza nel cast di Robert Patrick, che nelle ultime stagioni di X-Files avrebbe poi sostituito David Duchovny, e avrebbe sostituito il personaggio di Fox Mulder. Robert Patrick, che ricorderemo anche come storico T-1000 di Terminator 2. Ma il tempo è tiranno, ci dobbiamo salutare, però prima vogliamo farvi sentire un pezzo.
Una sorpresa ancora, che ci ha stupito, perché viene dall'album di Rob Zombie di cui vi parlavamo proprio nella scorsa puntata, e parla proprio di alieni. Quindi questo è Rob Zombie con Well, Everyone is Fucking in a UFO.
Eh beh, l'argomento poi è quello, e noi ci rivediamo venerdì prossimo. Ciao! Each other with a steaming eye, screaming, "Oil is in my veins!" And then she grabbed a big old pipe and moved up some vinyl smoking brains. Oh, yeah! Now some say that one-eyed wolf owned a midget who was almost 10 feet tall. He straight painted two elbows all real in the rubble of a Berlin Wall. So finally, on that fateful day, they went a-looking for Superman.
Fucking in a UFO. Well, everybody, 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 everybody's fucking in a UFO. Yeah. Dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.